Robert Hugh Benson è stato figlio dell'arcivescovo di Canterbury e vissuto tra il 1871 e il 1914, dove è morto a poco più di 40 anni. E inizialmente quindi appartenente alla Chiesa anglicana, poi convertitosi alla Chiesa di Cristo, alla Chiesa cattolica. Nel 1903, nel 1904, ricevette l'ordinazione sacerdotale. È stato un grande romanziere e oggi vi vorrei parlare di due romanzi utopici che potremmo inserire nel filone utopico, che sono due romanzi complementari molto famosi, soprattutto il primo, Il padrone del mondo, in cui si narra l'ascesa al potere dell'anticristo e dove si prefigura la scomparsa della Chiesa cattolica, invece l'altro, simmetrico, speculare, L'alba di tutto, che invece è l'utopia di un mondo in cui Cristo trionfa. Ecco, vorrei fare un parallelo perché mi sembra ancora di stretta attualità alcune sue osservazioni, alcuni suoi riferimenti e storici e teologici e spirituali. Diciamo che il primo, Il padrone del mondo, è stato scritto nel 1907. Ecco, ricordiamo il 1907, l'anno anche della Pascendi, la Pascendi Dominici Gregis, quindi dell'enciclica di San Pio X contro il modernismo. E si riassume un pochino il suo pensiero, la sua visione di Chiesa, proprio inserita all'interno dell'instaurare omnia in Cristo del pontificato di San Pio X. L'altro invece, successivo, L'alba di tutto, è del 1911. Ecco, ricordiamo che ancora nel 1910, quindi l'anno precedente, lo stesso San Pio X aveva scritto una lettera apostolica, la Notre Charge Apostolique, contro la deviazione della concezione della democrazia, cioè contro la concezione secolarizzata della democrazia. Questo ve lo dico perché quando si leggono i romanzi, che sono soprattutto storici, se pensiamo a quello precedente, 1904, con quale autorità sempre di Robert Hugh Benson, ma soprattutto, oltre che essere storici, hanno il padrone del mondo un carattere, diciamo, utopistico, se non addirittura escatologico, perché riguarda proprio le ultime cose del mondo, quindi il fine ultimo dell'uomo. Entrambi questi due romanzi sono strutturati in tre parti. Il primo, Il padrone del mondo, ha proprio questa tripartizione che specifica l'ascesa, quindi l'avvento dell'anticristo, lo scontro contro le forze cristiane ridotte, cattoliche ridotte al lumicino, e la verità, tanto che nella pagina finale di questo grandioso romanzo, appunto escatologico, si ha proprio la battaglia finale. Viene rievocata la battaglia finale dell'Apocalisse, l'Armageddon, quindi tra le forze di Satana e la parusia, quindi la seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, la figura anche interessante dell'Anticristo viene ricalcata attraverso questo Giuliano Felsenburgh, il cui nome Giuliano rimanda a Giuliano l'Apostata. Infatti, nel libro poi successivo, L'alba di tutto, c'è questo aspetto che viene richiamato nel romanzo, che riguarda appunto una frase di Giuliano l'Apostata, che ricordiamo, filosofo imperatore romano, che seppur vissuto in un ambiente cristiano, ecco. Scrisse e disse: Vecisti Galilei, anzi vincesti Galilei, che significa hai vinto Galileo in riferimento a Gesù Cristo. Ci sono chiaramente altri elementi complementari che si possono quindi leggere assieme, perché tanti personaggi, anche laici, i personaggi sono sia laici che religiosi ovviamente, ma alcuni personaggi laici sono quelli che introducono al romanzo, che fanno un pochino così scorrere la storia. Il primo è Mr. Templeton. Nel padrone del mondo, che è un vecchio statista conservatore cattolico che funge proprio da trait d'union tra la storia proiettata negli anni 2000, ecco, quindi un secolo dopo viene vista e quindi profetizzata, tra due sacerdoti, il padre Percy Franklin, che poi addirittura diventerà nel prosieguo del romanzo Papa in una chiesa ormai ridotta al lumicino col nome di Silvestro III, e padre Francis, che invece diverrà l'apostata alla stregua di Giuliano e sarà il cerimoniere ufficiale proprio di Giuliano Felsenburgh, che incarnerà appunto l'Anticristo. D'altra parte, invece, nell'alba di tutto abbiamo la figura di altri personaggi che richiamano sempre al padrone del mondo, come ad esempio Monsignor John Masterman. È interessante che questa figura, con i suoi dubbi di questo sacerdote che ha perso la fede, poi si riscontrerà alla fine del romanzo, richiami i dubbi presenti nel padrone del mondo di Mabel, questa figura incredibile dove si sofferma abbondantemente l'autore, quindi lo stesso Benson, per far vedere proprio il dilaniarsi dei dubbi per chi non ha la fede, per chi non vive secondo la religione di Cristo. E questo approderà poi all'eutanasia, quindi vedete già nel 1907 quanto avesse previsto ciò che purtroppo è ancora un dibattito pubblico, e quindi l'eutanasia, il darsi questa morte dolce, ecco, che è ovviamente anticristiana. E ancora ci sono dei personaggi che si richiamano a vicenda, come ad esempio il segretario di Mabel e dello stesso Oliviero Brand, che nel romanzo Il padrone del mondo sono i leader di questo mondo anticristico, un mondo socialcomunista con delle venature massoniche, libertarie, ecco, e che è questo Phillips, che invece fungerà da tramite per esaudire l'esigenza dei sacramenti da parte della mamma dello stesso Oliviero, che invece rimarrà cattolica fino alla fine. Ecco, ci sono all'interno di entrambi i romanzi, che si alternano, introspezione psicologica, ma anche tratti dove si descrive la liturgia cattolica, il fasto anche del cattolicesimo e così via, ecco, che alterna queste riflessioni anche filosofiche, che risentono ovviamente un po' del clima teologico del tempo. Ecco, c'è ad esempio questa figura nel libro L'alba di tutto di Benedettino, il monaco benedettino, che lo stesso Monsignor John Masterman, che è vescovo del cardinal Bellairs inglese, che ritrova a Lourdes. Ecco, questa figura di questo monaco benedettino, Adrian Bennett, è una figura che è dilaniata nel rapporto tra scienza e fede, essendo entrambe laureato nelle due discipline che riguarda la fisica e la teologia. Ed è interessante come accetti perfino il braccio secolare, quindi della morte, dove verrà consegnato in quanto verrà discusso come eretico, lo accetti serenamente e anzi addirittura farà ravvedere gli stessi dilemmi, gli stessi dubbi di Monsignor Masterman in riguardo. Ci sono, ecco, in entrambi i romanzi delle riflessioni molto, importanti sulla scienza, sulla fede, del rapporto possibile, ma anche riflessioni riguardo la democrazia, il socialismo, tante cose che ancora oggi si cerca di comprendere. C'è anche un influsso nelle opere di Benson del pontificato precedente, ossia di Leone XIII. Se pensiamo ad esempio alla visione dello Stato sociale che lui farà emergere attraverso sempre il dialogo tra personaggi diversi, no? Infatti rammenta che prima della riforma e per molto tempo anche dopo nei paesi cattolici non c'era stato sociale poiché gli istituti religiosi si prendevano cura di malati e bisognosi. Era un po' l'afflato spirituale dello stesso Leone XIII che nel 1891 nell'enciclica Rerum Novarum rammentava e si addolorava della scomparsa delle corporazioni di arti e mestieri dopo la soppressione, durante la Rivoluzione francese. E quindi anche il rapporto tra Stato e Chiesa viene esaminato nel senso che la Chiesa, ecco, dà per amore di Dio, l'amore di Dio protegge la famiglia, protegge la persona. Ecco, ci sono delle riflessioni molto belle, molto importanti, che fanno comprendere, da una parte, il significato dello Stato sociale in una visione cristiana e quindi le corporazioni di arti e mestieri secondo il richiamo di Leone XIII, ma anche mette in mostra dal pericolo ideologico e quindi dai diritti della società contro la presenza di Dio nel mondo, ad esempio in una visione socialista o addirittura anarchica. Ecco che tutte queste manifestazioni ideologiche, quindi che vanno contro l'idea corretta della visione cristiana, vengono ricondotte da Benson in dialoghi molto intensi, laddove richiama il ruolo della Chiesa, dicendo che appunto su questi punti cruciali rispose attraverso la famiglia domestica e religiosa, perché proprio nella famiglia, scriveva Benson, si trovano riconosciute le aspirazioni, quindi dell'autorità, ma anche della libertà, che altrimenti sarebbero inconciliabili e stridenti in una visione ideologicamente che contrapporrebbe l'autorità alla libertà. Ma poi anche ci fa vedere il richiamo di un'arte cristiana, ci fa vedere, ecco, tutto quel che riguarda i simboli, i segni cristiani presenti nella realtà. In sostanza, davvero sono libri che da una parte rivendicano il ruolo preminente della presenza di Dio nel mondo e quindi di una visione cristiana che abbraccia il dolore proprio perché quello offerto da Gesù Cristo per la nostra salvezza sulla croce e non lo allontana, invece di una visione edonistica contemplata proprio nel padrone del mondo in cui si afferma un mondo senza Cristo, no? E qui poi ci sono anche riflessioni sulla monarchia, ci sono riflessioni appunto sulle corporazioni, nel senso di comprendere il limite che si davano per conservare le stesse corporazioni affinché non cadessero da una parte nella miseria e dall'altra nella ricchezza di stampo capitalistico. Ci sono poi delle trattazioni interessanti riguardo anche al rapporto tra legge e libertà. Viene ad esempio nell'Alba di tutto, cioè l'utopia di un mondo in cui Cristo trionfa, viene anche fatta vedere una disputatio sull'infallibilità della Chiesa, ecco, che riprende un pochino il tomismo, quindi San Tommaso d'Aquino, quindi quanto rievocato nel Medioevo. Poi ci sono anche alcune considerazioni sugli ordini religiosi. Alcune riflessioni sono molto profonde, riguardano proprio gli ordini religiosi, quale migliore forma di associazione. e addirittura arriva a dire nell'alba di tutto, in quindi laddove Cristo trionfa, laddove quindi viene compresa fino in fondo l'importanza dell'ordine religioso, che avendo questi ordini religiosi potevano insegnare e lavorare in modo più efficacemente anche dal punto di vista economico, e quindi gli ordini religiosi stessi assicuravano perfino il benessere del paese, e così per gli ordini contemplativi che divengono immagini del crocifisso. Finché c'è peccato nel mondo, affermava Benso, ci deve essere una penitenza adeguata. E quindi la cristianità presente, accettata la croce, si erge nuovamente dominante sul mondo. Poi ci sono un po' il ruolo di tutti i paesi, diciamo, che vanno dall'Oriente all'Occidente, e c'è questa conversione finale che contrasta invece con l'apostasia del padrone del mondo. E poi, sempre nel libro L'alba di tutto, c'è un'importante considerazione sui fenomeni rilevati a Lourdes, a cui andò da convertito lo stesso sacerdote cattolico Robert Hugh Benson, e qui fa delle riflessioni tra natura e soprannatura, e quindi tra miracoli e scienza, direi molto, molto, molto profonde, molto profonde. E poi c'è presente contro la democrazia, ecco, intesa nel senso della secolarizzazione della democrazia, ossia intesa nel senso ideologico e quindi condannato dal magistero della Chiesa, dalla dottrina sociale della Chiesa, democrazia intesa come sovranità popolare nel senso di esclusione di Dio nella presenza politica, civica, della stessa vita sociale e civile. Ecco, poi c'è un'ulteriore riflessione anche sulla forza e la cristianità, che fa parte un po' dei dubbi di questo Monsignor Masterman, l'uomo che aveva perso la memoria, ma anche poi si capirà alla fine, aveva perso anche la fede, quale faticava a comprendere come la forza anche della cristianità stava nel cercare di creare sulla scorta di Leone XIII, ma anche di San Pio X, una società organica, armonica, in cui i conflitti sarebbero stati attutiti in una visione appunto organica e armonica della società. Ecco, ci sono quindi elementi teologici e filosofici molto importanti che riguardano appunto come conciliare i principi eterni, anche affermati nello stesso magistero della Chiesa, con gli affari temporali, quindi con la visione del mondo. E poi c'è il concetto proprio del regno di Cristo nel mondo. E c'è questo appello molto bello che fa lo stesso monaco benedettino a questo sacerdote, che è pieno di dubbi, che riflette anche dal punto di vista, diciamo così, lui religioso, dal punto di vista laicale, anche la figura di Mabel nel Padrone del Mondo, che riferisce proprio l'importanza della Chiesa. E c'è un dialogo così estremamente efficace, estremamente significativo, in cui questo monaco benedettino dirà a questo sacerdote pieno di dubbi: voi dimenticate di quale chiesa siete prete, e la chiesa di colui che strappò i regni di questo mondo da Satana per poterli conquistare per se stesso. Cristo regna, ecco, egli è un fatto, Cristo regna, regna veramente in questo mondo. E il Papa in questo libro, in questo romanzo utopico, se vogliamo, o anche eutopico, nel senso che sarebbe bello che si realizzasse una cristianità e una visione cristiana cattolica in tutto il mondo, ecco, diventa anche arbitro dell'Oriente. E qui un po' lo era diventato anche l'Anticristo nel libro Il padrone del mondo, arbitro dell'Oriente. E quindi ecco, vedete che sono figure che si richiamano complementari, seppur in mondi speculari, in mondi contraddistinti in modo diversi. Ecco, il fatto poi richiamato dell'evento storico, ossia il riconoscimento effettivo di questi due principi richiamati nell'alba di tutto, la libertà dell'individuo, l'autorità da un, e l'autorità dall'altra, fa vedere come lo schieramento ideologico e quindi quello che oggi potremmo chiamare il principio di autodeterminazione della società che rivendica le libertà degli individui, potevano essere rappresentate da questi mondi ideologici, quale il socialista, il materialista, contro invece delle riflessioni più propriamente cattoliche che sostenevano da una parte l'autorità, ma che nello stesso tempo fa coesistere la Chiesa, questa come nella famiglia, anche sia domestica che religiosa, fa coesistere appunto queste libertà della persona e l'autorità stessa della famiglia e della Chiesa. C'è poi anche tutta la rivolta espressa nell'alba di tutto contro questa Chiesa che diviene sempre più predominante in questo romanzo. C'è la figura del Papa che interviene in persona alla fine, ecco, non sei, non voglio ovviamente narrare nei dettagli per non far perdere il piacere della lettura. È lo stesso Papa che comunque entra in campo per pacificare il mondo. Ecco. E interessante appunto leggere questi due libri in modo speculare, cioè leggerli o consiglio successivamente, iniziando dal precedente, quindi Il padrone del mondo del 1907, per arrivare all'alba di tutto del 1911, ossia l'utopia di un mondo in cui Cristo trionfa. Ecco, ci sono elementi davvero di stretta anche attualità, elementi che, come ad esempio il richiamo all'eutanasia che era stato fatto attraverso la figura di Mabel nel padrone del mondo, ma ci sono richiami anche al senso della democrazia, come si notano, si vedono leggendo l'alba di tutto. Ecco, davvero è una lettura ancora attuale, fresca, che nonostante sia passato più di un secolo, mi sento di riproporre, di andarlo a approfondire, perché Benson, la figura di questo romanziere che abbiamo detto si è convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo, non è la figura, diciamo, di una persona così, che un convertito così riluttante, ma anzi è la figura di un convertito che ha abbracciato la fede cattolica e che ha sostenuto davvero fino in fondo il magistero della Santa Chiesa e la dottrina sociale della Chiesa.